ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente indipendente, libera, ricca di informazioni, con trasmissioni su ogni argomento, per tutti i gusti e le età, e con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 9020 o il cellulare 345 189 16 85. Nessuna interruzione pubblicitaria, mai, perché non dipendiamo da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
Buona serata a tutti coloro che sono in ascolto di Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in comune di Abignasego in provincia di Padova. Oggi è venerdì 3 maggio 2024 e Umberto dà il benvenuto a tutti e dà inizio alla nuova puntata della rubrica Cinema 2, una rubrica che va in onda ogni due venerdì dalle 19.15 alle 20.45 e si occupa, come dice il suo nome, si occupa di cinema, cercando di dare informazioni soprattutto sulla realtà cinematografica del nostro territorio, ma anche spaziando su informazioni, commenti ed altre cose che riguardano il mondo del cinema, come usiamo dire, a 360 gradi. Un'altra caratteristica di questa trasmissione è quella di cercare di dare il più possibile voce alle persone che lavorano o che operano in qualche modo all'interno del mondo del cinema, sia nel fare il cinema, ma sia anche nell'organizzare attività di carattere culturale che partono dal cinema o si servono del cinema o che comunque in qualche modo riescono a coinvolgere questa modalità delle capacità di espressione umana, questo linguaggio, quest'arte, come la volete chiamare. Anche questa sera abbiamo la possibilità di sentire tre personaggi che ci parleranno di attività che hanno fatto o che stanno per svolgere e quindi abbiamo la possibilità di dare un occhio al mondo del cinema proprio attraverso coloro che ci operano dentro. Cominciamo con il dare l'occhiata ai dati dell'ultimo weekend, il weekend del ponte del 25 aprile, come facciamo di solito per cercare di tastare il polso del rapporto fra il pubblico e il cinema. Questo weekend, per quanto riguarda l'afflusso ed anche gli incassi, ha segnato un netto miglioramento rispetto a quello precedente, c'è un aumento del 37% per quanto riguarda gli incassi e anche un consistente quasi uguale aumento per quanto riguarda le presenze. Direi che si tratta di una cosa che è dipesa molto dalla meteorologia. Un weekend ponte faceva prevedere un calo delle presenze, però ci dobbiamo ricordare che il weekend precedente era un weekend che era stato caratterizzato dalle prime belle giornate di sole anche molto calde che hanno invitato le persone a fare tutt'altra cosa che andarsi a chiudere dentro una sala cinematografica. Nei giorni del ponte del 25 aprile invece il tempo è stato peggiore, ha un po' limitato le uscite e gli allontanamenti dal chiuso e quindi ha favorito il ritorno o l'accostamento alle sale da parte del pubblico. Per quanto riguarda i titoli, invece, il film che ha avuto maggiore successo era la tanto attesa uscita dell'ultimo film di Luca Guadagnino, ambientato nel mondo del tennis, ma non interessato tanto al tennis quanto ai rapporti psicologici e affettivi fra i personaggi. Challengers è il titolo del film, che si è subito piazzato al primo posto nelle classifiche. Seguono poi, diciamolo velocemente, Confidenza, Back to Black, Ghostbuster, Civil War, Kung Fu Panda, numero 4, Un mondo a parte e Cattiverie a domicilio. Per tornare al primo posto, cioè al film di Guadagnino, a Challengers, possiamo anche dare l'informazione che questo film sta viaggiando ai primi posti anche al box office degli Stati Uniti. Il film è prodotto da Amazon e quindi fra non molto coloro che sono interessati potranno vederlo anche nella piattaforma, però come sempre noi suggeriamo di ricordare che i film, per quanto è possibile, vanno visti per il luogo per cui sono fatti, cioè per le sale e per il grande schermo. Visto che l'analisi dei dati ci ha già portato al di fuori del confine italiano, facciamo un salto un po' più vicino degli Stati Uniti, fino alla costa sud della Francia, cioè a Cannes, perché fra non molto inizierà il Festival di Cannes, che è programmato dal 14 al 25 di maggio. Abbiamo già dato notizia nei giorni scorsi di alcuni titoli, di alcuni personaggi che si contenderanno la Palma d'Oro o altri importanti premi assegnati da questa kermesse internazionale. La notizia di questi giorni è che all'interno della giuria che sarà chiamata a assegnare la Palma d'Oro è stato nominato anche l'attore italiano Pier Francesco Favino. Diciamo che queste due sono notizie che danno la conferma di come il cinema italiano si sta posizionando o è tornato a posizionarsi a livelli molto elevati all'interno del panorama internazionale. Ma adesso restringiamo il nostro orizzonte, rifacciamo un salto non solamente al di qua dell'oceano, ma anche al di qua delle Alpi o della costa ligure, e veniamo al nostro territorio ascoltando alcuni personaggi che hanno partecipato o stanno organizzando delle attività che mi sono parse interessanti. Prima però facciamo una breve pausa musicale. Ritorniamo in studio qui a Radio Cooperativa con la rubrica Cinema 2 e cominciamo ad ascoltare due personaggi che hanno partecipato ad una attività che a me sembra molto interessante. Chi segue un po' la nostra trasmissione sa che una delle cose a cui tengo in modo particolare è quello di coinvolgere il nostro sguardo sul mondo dei giovani, perché i giovani in fondo sono il futuro di tutto e quindi anche il futuro del cinema. E quando vengo a conoscenza di un'attività che coinvolge in qualche modo il cinema, ma che è fatta da giovani o indirizzata ai giovani, cerco sempre per quanto possibile di farvela conoscere. Questa volta si tratta di una proiezione che è stata effettuata un paio di settimane fa presso il Multisala Astra, però era riservata agli alunni dell'Istituto Valle di Padova, un istituto che offre una formazione di carattere fondamentalmente artistico e fra le materie offerte da questa formazione c'è anche l'approccio e l'addestramento all'utilizzo dei mezzi che producono dei prodotti audiovisivi. Quindi è una scuola che è già indirizzata, almeno per alcune delle sue sezioni, è già indirizzata in maniera molto decisa al mondo del cinema, però come sempre non bastano i programmi scolastici, ma ci vuole anche, oltre che l'attenzione da parte dei ragazzi, anche la capacità di coinvolgimento degli insegnanti e la capacità della scuola di offrire delle esperienze particolari. E questa esperienza particolare è appunto la proiezione del film I nostri ieri del regista Andrea Papini, che concludeva una serie di matinée cinematografiche organizzate dagli insegnanti dell'istituto, in particolare dal professor Banzato, e alla proiezione del film erano presenti, oltre che il professor Banzato ed altri insegnanti che collaboravano con lui in questa iniziativa, anche il regista del film e una delle attrici. Il regista appunto era Andrea Papini e l'attrice era Maria Roverana, che, se vi ricordate, abbiamo ospitato altre volte in questa trasmissione. La mattinata mi è parsa molto interessante per molti aspetti e quindi, dopo avervi assistito, ho chiesto agli ospiti di questa proiezione di rilasciarmi un'intervista parlando un po' del loro lavoro, ma in particolare anche di come hanno vissuto questa esperienza di incontro con i ragazzi. Cominciamo a sentire allora quello che ci ha detto il regista, cioè Andrea Papini. Siamo al telefono con il regista Andrea Papini. Buongiorno intanto e grazie di aver accettato questo invito. Andrea è il regista.
Buongiorno a tutti.
Andrea è il regista di un film che è stato presentato un paio di settimane fa, anzi ormai, al Cinema Multiasta di Padova, però è stato presentato ad una platea abbastanza particolare, che è quella degli studenti dell'Istituto Valle. Quindi un incontro fra un film, degli studenti e con le persone che questo film lo hanno realizzato. Cominciamo a parlare con Andrea Papini, che è regista di questo film, il cui titolo è I nostri ieri. Ci puoi dire qualcosa intanto del film, che è di un paio di anni fa, raccontando la storia di come è nata l'idea e poi come si è evoluta e come si è arrivato a realizzarla?
Sì, salve a tutti. L'idea dei nostri ieri nasce dalla presentazione di un mio precedente film, sempre con Peppino Mazzotta, La velocità della luce, che feci presso il carcere romano di Rebibbia. Rimasi colpito dall'attenzione che i detenuti prestarono per il nostro lavoro e mi nacque l'idea di raccontare la storia dell'incontro di tre emarginazioni, una affettiva, una lavorativa e una fisica, incontro che riesce a cambiare le vite di tutti i protagonisti. Questo nasce anche da una riflessione. Oggi siamo oberati di audiovisivi sotto tutte le forme, sotto tutti gli aspetti. Viviamo in un'altra dimensione. Che spazio può avere il cinema e che cosa può essere necessario raccontare? E da quest'idea è nato lo stile del film, cercando di lavorare sull'autenticità dei personaggi, agli attori bravissimi, vi ricordo Peppino Mazzotta, Francesco Di Leva, Maria Roveran, Daphne Scoccia, Elena Saponangelo e Denise Santucci. Ho detto di recitare sottovoce, sottotono, quasi come se fossero le loro anime a parlare, a sussurrare agli spettatori. Abbiamo prestato a quel direttore della fotografia, Dario Di Mella, molta attenzione ai movimenti di macchina, perché il film è basato su molti piani sequenza, lavorando sull'idea di prendere per mano lo spettatore e portarlo nel nostro mondo.
La storia è una storia, come possiamo definirla, di presa di coscienza, di maturazione interiore.
I temi che tratta il film sono sovrapposti a più livelli. Il tema principale è il rapporto con la nostra memoria, con gli imbrogli che noi facciamo con la nostra stessa memoria, che mette il protagonista, interpretato appunto da Pippino Mazzotta, di fronte a un episodio di cui è difficile valutarne la gravità. È difficile esprimere un giudizio sui comportamenti umani. E quello che mi interessava era quello di raccontare la storia di un uomo comune che si trova di fronte a domande più grandi di lui. Questo gli apre una riflessione che gli permette di recuperare il rapporto con la figlia e un rapporto con il suo stesso lavoro, e diciamo gli fa sciogliere i nodi di rigidità che si è costruito nel corso della vita.
E tutto questo è favorito proprio dal cinema.
Il cinema è un mezzo potentissimo, nel senso che la vita scorre inesorabilmente. Il cinema ci permette di bloccare fotografie e azioni e costruire infinite realtà. Poi ci sono mille modi di affrontare il cinema. I nostri detenuti con una piccola troupe mettono in scena il delitto di un loro compagno. È uno spunto paradossale, provocatorio, però questo permetteva di analizzare il rapporto della memoria del protagonista, regista che lavora nel carcere, con il vissuto terribile del detenuto che racconta la sua storia. Una curiosità: sono stato al Festival di Matera, dove c'era Peter Greenaway, che raccontando diceva: non permetterò mai alla realtà di rovinare una bella storia. Questo è un punto di vista interessante sul mestiere del cinema, nel senso che il cinema si permette mille libertà e per assurdo con l'imbroglio riesce a parlare con maggiore autenticità che non parlando direttamente.
Sì. Sì, che poi c'è una bella scena verso l'inizio, quando nasce un po' con il regista questa idea di fare un film all'interno del carcere, e nasce un po' dall'idea del fatto che vedono una proiezione di un film precedente del regista in cui si vedono le finestre con gli alberi fuori, e il regista dice che con la tecnologia si può fare anche in carcere, non far vedere gli alberi fuori anche se non ci sono. È questo desiderio di libertà e di una vita diversa che il film può aiutare a realizzare.
Il film si apre con la proiezione su un precedente film del regista che narra un piccolo episodio della sua vita di infanzia che è stato trasfigurato dalla sua stessa memoria. La praticità del detenuto in un confronto a due che verrà fatto in questa cella, in questo carcere, che ha delle valenze simboliche, metterà a nudo le reali motivazioni del regista, che raccontando un piccolo shock che ha ricevuto ha nascosto i veri motivi delle emozioni che provò da bambino.
E quindi il cinema diventa una maniera per, forse più che per rivelare le vere emozioni, da quello che ho colto io, proprio di rivivere in maniera più autentica e più profonda certe emozioni, che, in modo che ti aiutino a uscirne, a crescere, più che rimanere legato al passato.
Prendere atto del proprio vissuto è un elemento di crescita, e anche l'idea, ripeto, paradossale di permettere al cinema di raccontare a un detenuto il suo stesso delitto è in realtà una presa coscienza che è uno dei pochi elementi che permette di andare avanti. Su questo ne parlavo con Lucia Castellano, che è stata per anni la direttrice del carcere di Bollate, che ha visto il film e l'ha apprezzato, e ha considerato che la cosa migliore che si possa fare nel percorso di detenzione è la presa di coscienza delle proprie azioni. Ci tengo a sottolineare che è un carcere di fantasia, le sbarre sono le nostre sbarre mentali della memoria, e il desiderio era quello di lavorare in libertà per raccontare questa storia sul nostro vissuto.
Che poi tra l'altro è stato girato in un carcere reale che però aveva una situazione un po' particolare.
È una delle tante contraddizioni italiane, è un carcere a Codigoro che è stato costruito negli anni 90 e mai utilizzato, ed è stato dato in gestione al comune di Codigoro, che ora lo utilizza come deposito di tutte le attrezzature del comune, e l'abbiamo ritrasformato in carcere. Abbiamo dovuto rifare gli arredi, costruire delle pareti finte perché sennò si vedevano i mezzi della netta urbana che erano nel deposito. Abbiamo dovuto lavorare in un angolo delle mura di cinta perché erano state tagliate per far uscire i camion, mura che i detenuti dipingono di blu proprio per applicare gli effetti speciali che si chiamano blu screen o green screen.
Hai accennato prima i nomi degli attori e delle attrici che ci hanno lavorato. Come hai fatto la scelta?
Dunque, il film ha avuto una lunghissima gestazione. Negli anni ho avuto modo di immaginare, di contattare i protagonisti che vedevo per la storia. Peppino Mazzotta, che è noto per il suo ruolo di Fato in Montalbano, è un amico, è stato protagonista del mio primo film ed è di una tale bravura al quale affido tutte le parti più delicate e complicate del lavoro. Aveva un ruolo molto difficile perché lavorava in ascolto e non in azione, e per cui è il centro, il vissuto di tutti i personaggi che raccontano la loro storia attorno a questo episodio delittuoso. Francesco Di Leva mi è stato presentato dalla casting Marita D'Elia, che è nota perché è la casting di Mare Fuori, con quale abbiamo scritto immediatamente amicizia, e ha accettato il ruolo. Teresa Saponangelo lo stesso. Maria Roveran, durante le prove, è stata talmente precisa che ha lavorato alla revisione della sceneggiatura. Mi era stata presentata da uno sceneggiatore, Piero Rosella, e Daphne Scotch l'avevo vista a Cannes quando aveva presentato Fiore di Claudio Giovannesi. Ne restai colpito dalla sua profondità e la incontrai subito e dissi: questo film senza di te non lo farò mai. Quindi diciamo il cast principale si è costituito durante ancora la scrittura delle revisioni della sceneggiatura. E poi Denise Santucci, che è una bravissima giovane attrice di cui ci aspettiamo dei grandi successi. Il resto del cast, i detenuti sono tutti attori, sono stati selezionati appunto dalla casting Marita D'Elia, che ha una grandissima esperienza.
Una cosa che mi ha colpito è anche la fotografia.
La fotografia è affidata a Dario Di Mella, un giovane direttore della fotografia di Bari, col quale ho trovato un'assoluta intesa. E quando si gira, l'intesa con la troupe diventa fondamentale. La troupe è la penna con la quale si scrive. E dopo un po' di inquadrature ho visto che lui e il suo staff tecnico, il data manager eccetera, erano di una bravura incredibile e avevamo un'intesa assoluta sull'inquadratura, non c'era mai un conflitto, tant'è che gli ho lasciato molta libertà, credo, per concentrarmi sugli attori. Lavoravo sugli attori, dopo aver definito i movimenti di macchina lasciavo libertà a Dario Di Mella, con il quale abbiamo trovato un'intesa che ha dato questo risultato.
Penso che hai avuto varie occasioni di incontrare il pubblico presentando il film. Qual è stata un po' la reazione generale che hai ricavato da questi incontri?
Non dovrei dirlo io, ma il pubblico che ha visto il film lo ha apprezzato molto. Quando l'abbiamo presentato alla festa, ad Alice nella città della Festa del Cinema di Roma, ci sono stati 5 minuti di applausi sinceri, si capiscono gli applausi quando sono di cortesia o quando sono sinceri. Ho notato nel pubblico femminile un interesse particolare e nel pubblico adulto. I giovani sono più spiazzati, c'è un grande punto interrogativo, soprattutto perché ho usato un linguaggio cinematografico diverso dai linguaggi dei device, delle TikTok, che volentieri creano un'abitudine nel pubblico giovane che li pone in una posizione di punto interrogativo rispetto alla visione di un film per certi versi tradizionale. In realtà poi la struttura narrativa è più complessa. È un giallo a ritroso, invece di avere il commissario che indaga, abbiamo un regista che mette in scena.
Dopo questa breve pausa musicale, ritorniamo all'intervista con Andrea Papini. E a proposito di giovani, veniamo allora all'incontro che avete fatto a Padova con gli studenti dell'Istituto Valle. Che impressione ne hai ricavato?
Molto pudore, nel senso che ho visto il film in sala, ho seguito la proiezione. Ho notato molta attenzione e le domande, una paura nel fare le domande. Abbiamo parlato molto noi adulti, noi professori, il regista, l'attrice, rispondendo a alcuni quesiti. Però rispetto ad altre volte dove ho visto una partecipazione, per esempio a un liceo a Bologna, una partecipazione, una serie di domande molto approfondite, ho trovato quasi una paura ad esporre. Tant'è che alcuni studenti sono venuti dopo dicendo non me la sentivo di parlare pubblicamente e mi hanno chiesto delle domande o delle conferme su quello che avevano capito del film. Quindi direi c'è stato molto interesse e un po' di timidezza.
E questi incontri con le scuole, quale importanza possono avere secondo te?
Ma sicuramente molta, anche perché il film, parlando di un delitto, porta un tema importantissimo dell'aggressività e della violenza, in questo caso avviene tra un uomo e una donna. È un delitto assolutamente casuale tra due persone che non si conoscono, che però introduce dei temi molto importanti sui comportamenti sociali. La parte finale del film mette in luce la figura di questo uomo ancorato ai valori tradizionali, che si sente sminuito dall'incontrare una donna in carriera, giovane e bella, che lo mette subito a disagio e gli fa sentire la sua inferiorità culturale. Volevamo con gli sceneggiatori mettere lo spettatore in una posizione di conflitto, perché tutto il film rende l'assassino, di cui non conosciamo le azioni, dolce e simpatico. E la vittima provocatoria e in qualche modo aggressiva. Questo per mettere in luce quelle zone grigie del comportamento umano che riguardano tutti noi. Ci tengo a sottolineare che abbiamo cercato di non utilizzare nessuna violenza diffusa, perché di violenza negli audiovisivi oggi ce n'è un overdose, tant'è che il delitto viene raccontato fuori campo con un piano sequenza all'interno del camion sul mare, che dura 42 secondi, immagine tremolante ma senza azione. Questa è stata una scelta precisa, come per dire, possiamo parlare della gravità dei nostri comportamenti, ma non ne dobbiamo speculare con la facile esibizione della violenza.
Esattamente, anche perché il racconto non è tanto il racconto di un evento esteriore quanto di come questo evento è stato vissuto e portato avanti anche nella memoria internamente, psicologicamente del personaggio, dall'autore e dagli altri. Quindi questa scena, questa piano sequenza di cui accennavi è veramente molto significativo anche di tutto il taglio linguistico che avete dato al film.
Oltretutto, quello che poi salta fuori dalla sceneggiatura quando si è creata è una ricostruzione di tutti i legami affettivi che stanno dietro un evento che è scatenato da un semplice sassolino perso da un camion che trasporta sabbia che è già il parabrezza di quella che poi diventerà la vittima. Quindi un caso, una cosa microscopica che ne costruisce una gigantesca in seguito alla nostra incapacità di sentire le nostre pulsioni.
Sì, esattamente. Di cosa ci stai occupando, se hai qualcosa che bolle in pentola attualmente o qualcosa che hai appena realizzato?
Allora, noi registi indipendenti, autori indipendenti, portiamo avanti un gregge di progetti. E quando c'è un progetto nella testa non si scrive, si vede, si verifica la fattibilità. Adesso dei progetti che avevo in cantiere, ho ottenuto proprio l'altro ieri il finanziamento dal Ministero dello Sviluppo della Produzione, si intitola Lo sceneggiatore dei sogni e antropomorfizza gli sceneggiatori che inventano i sogni per gli umani. E questo spero che sia un progetto che metterà in scena, perché ha delle potenzialità narrative molto variegate.
Te lo auguro, bocca al lupo allora.
Grazie di
questa chiacchierata, grazie anche del film che hai fatto, che speriamo possa ancora essere visto dal pubblico, e che ormai ci sentiremo più avanti quando questi tuoi progetti si saranno realizzati.
Grazie. Sì, il film è visibile sulla piattaforma Prime Video e c'è chi Gori TV e iTunes, andrà in onda sulla TV Svizzera italiana e insomma si può vedere. C'è e qua. Poi viene richiesto e lo accompagniamo con grande piacere.
È disponibile magari anche in DVD o con Blu-ray? O
no? Anche in DVD, è distribuito dalla CPGORI Home Video.
Ok, quindi le possibilità per fortuna ci sono, perché è un film che merita di essere visto o anche rivisto per chi l'ha già incontrato. Grazie ancora, bocca al lupo e a risentirci alla prossima occasione.
Grazie mille, un saluto a tutti.
Stai attento, Modesto. E questa cos'è?
F.
Ok, adesso guardala.
È Saro. È arrivata la frutta per la mensa. Il dottore può accompagnare lei, bambini?
Sì, sua Maria, non si preoccupi. Vada, non si preoccupi.
Fate i bravi, eh? Dai, Modesto. Ci vediamo tra poco, eh? T.
Ok. E quella dopo cos'è?
E.
Benissimo. Credo proprio che ci siamo.
quello che avete sentito è l'inizio del film, sul quale poi alla fine cominciano a scorrere i titoli di testa. E come ci ha detto prima il regista, questo inizio consiste nella proiezione ad un gruppo di carcerati di un film fatto precedentemente dal regista, che è il protagonista del film. Si tratta di una visita medica, in questo caso oculistica. Sentite la voce del bambino che tenta di pronunciare i nomi delle lettere che vengono segnate sul tabellone illuminato da parte del medico, un ricordo di una visita che è stata fondamentale per lui, perché in quella situazione è avvenuto un evento che ha segnato fortemente la sua infanzia. Fra gli attori in scena in questo inizio c'era anche Maria Roveran, in una delle tre parti, dei tre ruoli che interpreta in questo film, e anche lei, come dicevo all'inizio, era presente alla proiezione avvenuta a Padova per l'Istituto Valle, e anche lei è stata raggiunta dalla nostra richiesta di intervista, e sentiamo allora quello che ci ha detto sia del film sia della sua esperienza con i giovani e anche dei suoi progetti presenti e futuri. Siamo al telefono con Maria Roveran. Ciao Maria, intanto, e grazie.
Ciao Umberto.
Ogni tanto ci si risente. Questa volta l'occasione è un incontro che è avvenuto un paio di settimane fa a Padova, all'interno di una serie di attività promosse dall'Istituto Valle per i suoi alunni, al quale hanno partecipato, oltre a Maria, anche il regista del film che era stato proiettato. Il film era I nostri ieri di Andrea Papini, ed erano presenti all'incontro con gli alunni, con i docenti della scuola, il regista, Maria, che è una delle interpreti del film, nella quale parleremo fra poco della sua, del suo lavoro per questo film, e poi erano presenti anche altri organizzatori della giornata, dell'iniziativa. E parliamo un attimo allora, prima di tutto, di questo film e del ruolo, o meglio anche dei ruoli che tu svolgi, senza dire troppo per quanto riguarda la trama, però direi che il film non è proprio recentissimo, quindi non c'è paura tanto di spoilerare.
No, infatti I nostri ieri è un film corale che va a trattare il tema della memoria e della colpa. E, è un film stratificato che vede al centro dell'attenzione più livelli sociali, la famiglia del protagonista, Luca, che si trova a tornare nel proprio paese d'origine per rimettere un po' insieme dei pezzi esistenziali, di cui non parlerò molto perché magari qualcuno avrà voglia anche di vederselo il film probabilmente. E quest'uomo di mezza età, ormai appunto regista e documentarista, colto in un momento di difficoltà, ecco, del proprio percorso lavorativo, si metterà a confronto, si troverà ad incontrare un gruppo di detenuti all'interno di una casa circondariale. E con questo gruppo di detenuti avverranno una serie di esperienze che lo porteranno a indagare un po' il senso della memoria, il senso della colpa, il peso della colpa e anche il valore della vita in sé. Si intrecceranno tanti personaggi. Io interpreto un personaggio che, essendo un'attrice, si trova poi a rivestire tre ruoli. E quindi è lei, l'attrice, che collabora con questo, al fianco di questo, del protagonista, di Luca, ma sarà poi anche altri personaggi che sono frutto dell'immaginazione di Luca e protagoniste, quindi dei suoi lavori. E quindi mi sono trovata a lavorare fisicamente, effettivamente, in tre personaggi diversi, ed è stato molto interessante. Anche, forse credo sia anche interessante, sai Umberto, far vedere questo lavoro al pubblico, perché parla del cinema all'interno del cinema, quindi fa scoprire un po' alcune dinamiche di set, modalità di costruzione della cinematografia e anche come i personaggi prendano vita, e quindi tratta veramente molte tematiche. È un film, come dicevo prima, complesso, che richiede un'attenzione, una tenuta di attenzione di un certo tipo, anche perché va a lavorare a livello emotivo facendo interrogare lo spettatore, credo.
Accennavi poco fa che hai svolto il ruolo di tre personaggi, e va bene che le riprese vengano fatte in momenti diversi, ma come ti sei trovata a dover entrare e uscire e rientrare in personaggi diversi?
Io cerco sempre di studiare molto la sceneggiatura e quindi di avere molto sotto controllo la continuità del personaggio, quindi come lo vediamo entrare in scena, la prima scena, come evolve, come sviluppa e così via. E per me è fondamentale cercare di tenermi attinente proprio a un percorso psicologico, fisico del personaggio. Chiaramente è stata un'immersione, devo dire onestamente neanche troppo difficile, nel senso che io apprezzo veramente moltissimo fare il lavoro che faccio, e per me è stata un'esperienza di scoperta, e per entrambi, per tutti i personaggi che ho interpretato, per tutti e tre, e mi sono sempre rapportata molto con il regista e con la troupe per sfumare alcune caratteristiche e trovare la giusta temperatura emotiva per ogni scena. Devi sapere, Umberto, che mi affido molto, poi anche scelgo deliberatamente in certi casi a sentimento e a per quella che è la mia, insomma, il mio studio, la mia percezione dettata dal lavoro che faccio, però mi confronto molto con le persone che ho attorno, quindi questo è un elemento fondamentale.
Volevo chiederti proprio qualcosa su questo: fino a che punto il tuo lavoro di attrice, come lo imposti tu, fino a che punto è un'esecuzione di ordini o di indicazioni che ti vengono date, o fino a che punto tu hai e ti senti anche l'autonomia di proporre, di creare, di metterci del tuo nel personaggio?
Io credo che sia un lavoro per step, poi molto dipende, sai, anche dal regista che ho davanti. Mi accorgo umanamente proprio se una persona è predisposta ad accogliere delle novità oppure delle proposte oppure no. Se magari un regista ha bisogno di essere in primis rassicurato sull'esecuzione pedissequa di quello che chiede, e quindi lo faccio, e poi piano piano provo a proporre man mano che il rapporto di fiducia aumenta. E ci sono dei casi in cui non si può proporre, comunque magari non è neanche, non so come dire, funzionale in certe situazioni, e ci sono dei casi invece in cui è possibile per me proporre. Cerco sempre, Umberto, veramente di farlo con delicatezza, perché quando interpreti un personaggio vai sempre a, secondo me, a mettere in scena qualcosa che è nella mente del regista e che è bene non, secondo me, trasformare insieme senza andare a fare grandi scossoni, perché proposte molto valide, fatte in modalità brusca, possono determinare delle cesure e delle chiusure di comunicazione. E invece andare, secondo me, cercare, anche nonostante lo stress del set, eccetera, e i tempi, però cercare di stare in ascolto e capire cosa si può fare, cosa si può porre, cosa no. E poi ti dico anche un'altra cosa, che nel tempo ho imparato anche a riconoscere quando posso usare un po' di più, e lo faccio, e nel momento in cui mi rendo conto che non posso mi fermo, e soprattutto riconosco la piena autorità del regista, cioè io riconosco il fatto di essere un'attrice, e per me è importante stare in questo confine. Quindi se anche all'interno dei nostri ieri ho provato a fare interpretazioni diverse di una delle scene madri, insomma, del film. E poi la versione è stata scelta, una versione che magari personalmente non era quella più calda, secondo me, a livello emotivo, ma era quella più funzionale per il film, per il regista, e credo che sia giusto così.
In questo film hai anche dato una mano alla sceneggiatura?
È stata un'esperienza meravigliosa, sto continuando a lavorare anche in scrittura, è una questione che mi anima molto, mi entusiasma. Ho collaborato alla sceneggiatura e ho affiancato Andrea Papini moltissimo sul testo, sulle battute, sui dialoghi, cercando di disegnare in maniera più precisa possibile i personaggi e particolareggiarli. Fortunatamente Andrea ha avuto fiducia, questa cosa è nata un po' casualmente da alcune, ecco, vedi, da alcune domande e dubbi che ho mosso rispetto al mio personaggio e alle relazioni che percorrevano tra il mio e gli altri. E queste cose sono saltate all'occhio ad Andrea, che forse, come mi ha poi espresso dopo, aveva già delle, come dire, dei dubbi e delle incertezze su alcuni punti che voleva approfondire, e man mano che gli portavo delle osservazioni ha compreso che potevamo forse parlarne insieme e iniziare a modificare alcune cose, scriverle, riscriverle, e così è stato. E piano piano la cosa è stata totale, da prima lettera del testo, della sceneggiatura, fino all'ultima abbiamo lavorato insieme, ed è stato veramente, Umberto, una delle soddisfazioni più belle, soprattutto vedere poi nel film interpretare ad attori importanti come Francesco Di Leva, come Peppino Mazzotta, Daphne Scoccia e Teresa Saponangelo, insomma, poi ce ne sono tantissimi altri, insomma, nel film, però sentirli proferire parola, quelle parole che avevo scritto, è forse una delle più grandi soddisfazioni, veramente.
Del film più approfonditamente parliamo anche con il regista in un'intervista a parte. E veniamo invece all'occasione che vi ha portato a Padova, cioè l'incontro con gli studenti dell'Istituto Valle. Come ti è sembrata questa esperienza?
Ma è stata una grande esperienza di incontro. Permettimi di ringraziare veramente Michele Banzato, che ho la fortuna di conoscere, e credo sia un grande professionista e una grande persona, e un regista attento, preciso, profondo e allo stesso tempo un insegnante con una didattica, una presenza dialogica con i ragazzi, di relazione veramente notevole, e ha organizzato insieme a Gian Domenico Bellomo, hanno organizzato, e altri professori della Scuola Valli, e hanno organizzato questo incontro. E devo dire che è stato veramente interessante, come personalmente avrei potuto, veramente molto interessanti, sempre interessanti gli incontri con i ragazzi oggigiorno. Cioè, io non so, per certi aspetti mi sento performamente molto più vicino a loro a volte che ai miei colleghi, perché devi sapere che lavoro tantissimo con ragazzi molto giovani sui set, bambini, giovani, adolescenti, persone più adulte, insomma ho la fortuna veramente di lavorare insieme a persone di età diversa, e questa è una grande, grandissima opportunità di conoscenza e di crescita, e lavorare con i ragazzi credo sia importantissimo oggi per promuovere proprio dei momenti di incontro, di riflessione, di meditazione anche su dei valori, delle tematiche che altrimenti non potrebbero essere affrontate se non in modalità un po' magari separata, no? I ragazzi parlano per conto loro, gli adulti parlano per conto loro e non c'è un ponte. Invece vedere che una scuola si preoccupi di organizzare delle proiezioni di questo tipo, invitando degli ospiti, facendo lezione frontale, poi spingendo e invitando i ragazzi a intervenire, a formarsi, a incuriosirsi, ma anche, ho visto, ad intervenire a livello concreto, facendo video, registrazioni audio, impostando le luci. E credo sia una cosa molto molto interessante, e io sono stata molto contenta di prendere parte a questo progetto e molto felice che anche Andrea Papini abbia accolto questa iniziativa, questo invito, positivamente.
Dai, Modesto, non hai fame? Beh, bambini, andiamo.
Maria davanti ai bambini.
Non ce l'ho fatta.
Ti
Il suo comportamento è incompatibile con il nostro istituto.
Mi spiace, ma la sua collaborazione finisce qui.
Allora, secondo voi, perché vi ho fatto rivedere questa sequenza del mio film?
Perché è la storia di uno spione.
È un canarino, ha cantato.
Sì, anche, però non solo per questo.
Ma mi scusi, professore, ma dico, ma perché una suora?
Una suora perché la suora è una figura sacra, però come avete visto tradisce il suo ruolo con il bacio.
Ma non è la suora che ha tradito, qui è il bambino che ha chiacchierato.
Non sa ragione.
Anche lei, professore, è cresciuto dalle suore?
No, io no. Però ritorniamo alla tecnica del film. Io vi ho fatto vedere questa sequenza perché volevo che notaste gli alberi. Voi avete visto che ci sono degli alberi dietro ogni finestra. Ecco, in effetti, quegli alberi non esistono nella realtà, è un effetto. Un effetto che si fa con il blue screen.
Scusa, ma dove sono quelli veri?
Quelli veri sono da un'altra parte. Li abbiamo filmati in un altro posto e dopo li abbiamo aggiunti.
E farebbe lo stesso anche con le nostre finestre?
Beh, in effetti si potrebbe fare. Però mi sa che per oggi abbiamo terminato. Ci vediamo mercoledì.
Tanto noi qua stiamo.
Questo era un altro brano dell'inizio del film, praticamente la prosecuzione di quello che abbiamo sentito prima. Un momento nel quale il bambino protagonista del film che viene proiettato ai carcerati vede una scena che lo sconvolge e della quale tra l'altro è protagonista proprio Maria Loveran, e poi si assiste alla chiusura della proiezione e al dibattito fra il regista e i carcerati, dibattito nel quale, se vi ricordate, avviene quella famosa accenno alla possibilità di creare le finestre con un trucco di carattere elettronico e quindi di dare un po' l'idea della libertà anche la con un trucco elettronico, e quindi nasce da parte dei carcerati l'idea che si può in qualche modo cercare di dare un aspetto diverso, almeno del cinema, al loro luogo di detenzione. Proseguiamo quindi con l'intervista. Oggi il rapporto fra i giovani e il cinema è abbastanza complicato, perché non vanno molto, preferiscono vederlo nel piccolo schermo, nel telefonino, oppure fare video. Ti pare che queste possibilità che vengono date dalla scuola e anche da altri fattori possano aiutare i giovani non soltanto a capire meglio che cosa è il cinema, ma anche, come accennavi prima, ad affrontare tematiche, problemi che forse altrimenti non incontrerebbero?
Sì, indubbiamente queste iniziative aiutano a far conoscere l'ambiente cinema, il luogo cinema, e farlo apprezzare. Chiaramente non possiamo, come dici tu, anche non riconoscere una differenza modalità di fruizione dell'oggetto audiovisivo da parte dei giovani, e forse è giusto anche interrogarci che cosa spinga i giovani a preferire dei piccoli schermi o delle modalità forse più intime, personali, individuali, private, ecco, direi così, di visione, e che cosa invece sia forse complesso da far passare nel luogo, cioè come beneficio del luogo cinema, forse perché spinge ad un incontro quasi forzato con altre persone, forse perché il poter vedere un film in quel luogo ci pone a livello emotivo, a livello fisico, in maniera diversa. E questo penso che lo si possa notare anche negli adulti, non solo nei giovani, insomma. E credo che queste iniziative, appunto, di incontro, di scambio, possano permettere ai giovani, ai più giovani, di conoscere che c'è anche il cinema e che è un luogo da vivere e che è un luogo da frequentare, un luogo che accoglie ed è un luogo democratico. Forse teatro, cinema, concerti sono ancora dei luoghi gli unici, forse devo dire gli unici no, però a livello artistico espressione di democrazia e di incontro e di confronto, anche di dibattito acceso, proprio questo, no? Quando parlo di democrazia non parlo mai di volemose bene, parlo di possibilità di confronto, di anche di possibilità di sostenere delle cause diverse, no? E mettersi a parlare insieme, e questo penso che sia fondamentale. Il cinema lo coadiuva, lo incentiva, ed è un luogo per me veramente potente. E poi devo dire una cosa, sì, è vero che i giovani magari preferiscono altri tipi di visione, però sai, girando per l'Italia tra festival e set, ti posso garantire che forse sono in minoranza, ma chi si appassiona al cinema entra verticalmente molto più che un tempo, cioè entra a conoscere e si appassiona e si forma all'interno delle maestranze, dei mestieri del cinema, e in maniera più consapevole di tempo fa, secondo me.
Forse anche perché hanno maggiori possibilità, diciamo, sì, tecniche, anche che una volta non c'erano, quindi il passaggio a fare qualcosa è più semplice, quasi quotidiano. Ritornando a questi tuoi incontri, a queste tue attività che fai con i giovani, li trovi facilmente coinvolgibili, cioè facilmente interessati anche a delle tematiche, a delle problematiche di carattere sociale, civile, umano?
Non posso generalizzare, ci sono contesti in cui percepisco sia più facile, altri momenti in cui è più difficile, però trovo che la sfida sia sempre interessante. Anche il fatto di... cioè io penso che se personalmente la sfida ha più probabilità, possibilità di essere vinta nel trainare i giovani, tra virgolette, se noi per primi ci mettiamo nella condizione di essere un po' trainati da loro. A volte la percezione, no, che ci si guardi un po' dall'alto al basso, con distacco, voi giovani, noi dall'altra parte. E invece è un po' la linea di confine che è interessante. Quindi io credo che sì, ci sia tantissima possibilità di coinvolgimento. Ne frequento tantissimi anche nei corsi che tengo, che conduco, e posso garantire che c'è un'energia e una prorompenza latente a volte, che basta solo, ha solo bisogno di essere canalizzata o ascoltata. Certo, se penso di andare a fare un corso, di parlare il, diciamo, l'educatese, è molto poco probabile che un ragazzo o una ragazza si aprano, ma lasciargli degli spazi di autonomia, lasciargli degli spazi di espressione guidata, ecco, e permettergli anche di far capire che noi per primi siamo soggetti a incognite, riflessioni, indecisioni, ed essere anche a volte, no, in grado di poter scherzare, auto prendersi in giro o prendere in giro, e far capire che si può stare in questo dialogo senza sentirsi, sì, così separati, ecco, per quanto io riconosca comunque il confine da quando ero a scuola io e come sono adesso e l'età che ho ora, e 18 anni, insomma, 16 anni. Però è possibile, io veramente vorrei lanciare, basta questa cosa che i giovani non capiscono, non hanno sensibilità, non vogliono, ma siamo così convinti di conoscerli così bene, io ho qualche dubbio.
Sono d'accordo, volevo un po' farti riflettere proprio su queste cose. Veniamo un po' al tuo lavoro adesso, cosa stai facendo o cosa hai fatto di preparato di recente?
Allora, ultimamente ho concluso le riprese di una serie per la Rai, Blackout, che andrà in onda in inverno, prossimo inverno, e al momento sono in studio a registrare il mio nuovo disco. Sono molto molto contenta, sto lavorando con Joe Schievano, ormai il mio fido produttore e ormai collega da anni, e stiamo facendo ricerca da tempo e sul suono. Ho scritto molti testi che volevo proprio produrre, finalmente abbiamo vinto un bando SIAE che ci permette appunto di andare avanti su questo progetto, e non vedo l'ora di farti sentire e fare sentire a tutti gli ascoltatori un po' di musica nuova. Ho scritto dei testi su tematiche molto molto, credo potranno incuriosire, spero, ed emozionare, ci stiamo proprio dando dentro. Al contempo sto lavorando a uno spettacolo condotto diretto da Fabrizio Arcuri per Biennale Teatro, e quindi il 29 e il 30 giugno saremo a Biennale Teatro a Venezia con lo spettacolo Addormentate, e quindi sono in prova e stiamo portando avanti questo progetto. E parallelamente, per non farmi mancare niente, Dulcis in Fundo, ma è una delle cose tra l'altro più belle che mi sono trovata a fare, sto portando avanti dei progetti per la cittadinanza del comune di Venezia e dintorni, progetti teatrali legati al teatro, alla performance e alla musica, quindi sono due gruppi diversi, e grazie ad associazione Tadan, che è l'associazione della quale faccio parte, sto portando avanti questo lavoro e sono molto contenta. Insieme ai miei soci, tra cui appunto Gio Schievano, Teresa Farella e Jessica Tosi. Sono molto molto contenta di queste iniziative, davvero.
E quando uscirà più o meno il disco di cui parlavi?
Il disco sarà in uscita a inizio ottobre. Stiamo andando avanti nelle registrazioni, poi d'estate avremo un'altra fase, ma sarà praticamente ultimato già a inizio luglio, e poi tutte le questioni burocratiche uscirà tra fine settembre e inizio ottobre.
Facci sapere, così poi cerchiamo di
ascoltarvi. Assolutamente sì, non vedo l'ora.
Bene, Maria, abbiamo parlato di tante cose, nel passato, nel presente, nel futuro, anche della tua attività. Ti facciamo tanto bocca al lupo, perché tutto quello che stai organizzando, sei un vulcano, vedo proprio di attività, di iniziative, segno che questo lavoro, anzi questi lavori, perché teatro, musica e cinema sono tante cose, ecco, ti auguriamo che tutti questi lavori che sento che ti infiammano, ti prendono proprio, abbiano il miglior esito possibile.
Ti ringrazio Umberto davvero, io ti auguro il meglio per te e tutti voi, e spero di vederti presto dal vivo. Appena ho delle novità e della nuova musica, sappi che sarai il primo a riceverla.
Perfetto, grazie, e sarai il primo a essere contattato per raccontarcelo qui. Grazie, grazie ancora, sempre piacevole parlare con te, e alle prossime, molto prossime spero, occasioni.
Ciao, grazie, buona giornata,
ciao. Chiudiamo l'intervista e terminiamo questa prima parte della trasmissione che state ascoltando, cioè Cinema 2 di Radio Cooperativa, ringraziando i nostri ospiti e facendovi ascoltare un altro brano tratto dall'inizio del film, l'incontro fra il protagonista che ha appena terminato la sua lezione e proiezione ai carcerati con il direttore del carcere.
Come va? Seguono?
Ah, cominciano. Cominciano.
Hai poi trovato dove sistemarti?
Mi sono accampato a casa dei miei.
E dove stai diventando?
Ripeto, se mi confermano il nuovo documentario, sì.
A proposito, volevo dirti, ti ricordi quell'istituto bancario di cui ti avevo parlato?
La banca etica, giusto?
Sono disposti a finanziare un progetto del laboratorio. Stavo pensando a qualcosa di creativo che vi coinvolga senza annoiarvi. Mi viene qualche idea?
Ma così su due piedi non saprei, però ci penso e ti dico.
Senti, con il nuovo come va? Che ti sembra?
Non lo so, l'ho appena conosciuto. Per cosa è stato condannato?
No, questo devi chiederlo al suo avvocato, oppure a lui. Uno che ha girato le carceri di Mezza Italia mi ha detto che ha un carattere difficile.
Ritorniamo in studio a Radio Cooperativa, l'emittente che trasmette dagli studi di Strada Battaglia in provincia di Padova, in comune di Albignasego, e ritorniamo a continuare il programma della rubrica Cinema 2 che Umberto sta conducendo per voi. Abbiamo sentito le interviste al regista Andrea Papini e all'attrice Maria Roveran, che ci hanno parlato del film I nostri ieri, ma soprattutto dell'incontro che hanno avuto con gli alunni dell'Istituto Valle dopo la proiezione di questo film, e con l'occasione abbiamo anche cercato di capire quali sono i loro progetti presenti o imminentemente futuri. Voltiamo pagina adesso rimaniamo sempre nella zona del Padovano, però lo sguardo questa volta lo dirigiamo non al passato, quindi non ad un avvenimento che si è già svolto, ma lo proiettiamo verso il futuro, perché ci occupiamo di un festival che sta per cominciare, un festival che è ormai una realtà ben radicata e di grande appeal a livello nazionale ed a livello internazionale. Si tratta del Festival Corti a Ponte, che comincerà il 21 di maggio a Ponte San Nicolò, che è il paese in cui ha sede l'associazione che cura questa rassegna e che rientra con parte del suo nome nel titolo del festival, appunto Corti a Ponte. Ponte sta a significare, tutti i padovani lo conoscono bene, Ponte San Nicolò. Anche qui abbiamo parlato con gli organizzatori, che sono in grande fibrillazione perché ormai i tempi stanno per scadere, e abbiamo intervistato una collaboratrice dello staff, Greta, e in qualche modo con lei rimaniamo anche nel tema della prima parte di questa puntata, perché è una voce molto giovane, una ragazza molto giovane che è entrata proprio quest'anno nel gruppo, nello staff dei collaboratori del festival, e che ci illustra quelle che sono le novità o le particolarità dell'edizione di quest'anno. Abbiamo al telefono Greta Martin, che fa parte del gruppo di collaboratori del Festival Corti a Ponte. Ciao intanto Greta, e grazie di aver accettato questo invito.
Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti.
Quest'anno sta per ricominciare ancora una volta il Festival Corti a Ponte. Noi abbiamo un po' un appuntamento anche annuale, ma l'appuntamento è con un pubblico e con una serie di autori e di collaboratori che ormai da quanti anni va avanti il festival?
Allora, il festival è iniziato nel 2008, l'associazione in particolare è nata nel 2010.
Quindi ormai siamo
più di 15 anni.
Siamo ben stagionati e ben piazzati un po' all'interno della realtà culturale della nostra provincia, e non soltanto della nostra provincia, perché so che da ogni anno avete partecipazioni un po' da tutto il mondo.
Sì, esatto, nel senso che i partecipanti provengono veramente da tutte le parti del mondo, e quindi questo lo rende sicuramente un festival pluriculturale.
Ci puoi parlare un po' di quello che è il programma di quest'anno?
Certo, allora innanzitutto il festival quest'anno sarà dal 20 maggio al 1 giugno, sviluppandosi sia a Ponte San Nicolò, poi anche a Padova e nella provincia, insomma. È diviso in due, in particolare il grande festival sarà dal 20 maggio al 1 giugno, dove ci saranno le proiezioni dei cortometraggi d'autore, di narrazione e animazione proprio a Ponte San Nicolò. E, dopodiché vi è il piccolo festival che invece è dedicato alle scuole e si svolgerà appunto dal 20 maggio al 1 giugno nelle varie scuole che hanno aderito al festival. La caratteristica del piccolo festival è il fatto che i corti partecipanti sono cortometraggi provenienti appunto da tutto il mondo e realizzati proprio da bambini e ragazzi di un'età compresa dai 3 ai 18 anni. Dopodiché, sempre durante il festival, insomma, ci sono anche altri eventi collaterali, come per esempio il concorso In Sole 48 Ore, che è un concorso volto a promuovere la creatività di tutti, sia giovani, meno giovani, insomma, amatori, professionisti, eccetera. Anche questo è aperto, insomma, a tutta Italia e non solo. Ed è un concorso che consiste nel realizzare, nell'arco di 48 ore, un cortometraggio partendo insomma da elementi dati.
Mi incuriosisce, mi è sempre incuriosito questa idea del cortometraggio realizzato in 48 ore. Io avevo pensato, forse avevo capito male io in passato, che fosse una cosa realizzata nel territorio di Ponte San Nicolò, comunque del Padovano, ma tu mi parli di partecipanti di tutta Italia, allora si tratta di un lavoro che può essere fatto in qualunque parte d'Italia e poi viene spedito attraverso internet.
Esatto, esatto. Allora c'è da dire che inizialmente veniva svolto appunto a Ponte San Nicolò, poi però con l'arrivo del Covid insomma i partecipanti magari non potevano uscire a fare le riprese per via delle zone rosse, zone arancioni eccetera, quindi appunto era più difficile insomma realizzare un corto proprio a Ponte. E quindi si è deciso di aprirlo a tutti proprio a livello nazionale, così che possano partecipare. Ecco.
E quindi in questo caso direi che il Covid vi è stato un po' d'aiuto, perché in questo modo immagino che avete aperto molto la possibilità di partecipazione.
Sì, esatto. È sicuramente una sfida. Non ci sono moltissimi altri concorsi volti a creare un prodotto audiovisivo in così poco tempo, insomma. Il fatto che sia aperto a tutti aiuta anche a far conoscere il festival in luoghi in cui prima non era arrivato, insomma.
È aperto a tutti, vuol dire a tutti oppure a professionisti del settore?
Sì, proprio a tutti, sia bambini, ragazzi, adulti, anziani, chiunque può partecipare, non è nemmeno necessario avere una strumentazione tecnicamente avanzata, insomma, oggi anche con i cellulari, gli smartphone si possono realizzare dei video, ci sono anche delle applicazioni di montaggio gratuite, quindi la creazione diventa sempre più facile e alla portata di tutti, e appunto non è necessario essere dei professionisti.
L'esperienza degli altri anni ti fa dire, se tu hai avuto modo di vedere questi lavori, che sono lavori di una qualità buona?
Sì, io faccio parte del festival da quest'anno, da settembre. Però ho visto qualche corto degli anni scorsi e devo dire che sono molto interessanti, perché spesso possono anche raccontare proprio storie personali o vicende storiche di un determinato luogo che non conosciamo, insomma. E quindi questo apre proprio la possibilità di esprimersi, di esprimere anche la propria località, la propria storia e cultura a tutti, divenendo così anche un'occasione di conoscenza per chi partecipa al festival, insomma, anche come spettatori.
Quest'anno, per quanto riguarda il concorso, diciamo, degli adulti, quante partecipazioni avete avuto?
Allora, il grande festival, in realtà abbiamo selezionato 39 corti provenienti da 19 paesi. Poi ovviamente i corti partecipanti sono molti di più, però questi sono quelli selezionati. E in particolare abbiamo avuto una spiccata presenza di corti provenienti dalla Francia, che diciamo è un paese molto attivo dal punto di vista cinematografico, ma poi anche dall'Iran e dalla Russia, che mostrano, diciamo, tramite il mezzo audiovisivo una sensibilità che non traspare nei media, insomma. È stato interessante vedere i loro corti proprio perché riescono a farci vedere uno sguardo diverso e una sensibilità diversa che va oltre e che ti fa capire veramente la realtà che stanno vivendo. Dopodiché abbiamo anche corti provenienti da diciamo culture veramente poco conosciute dal punto di vista cinematografico e non solo, così giusto per fare un paio di esempi, insomma, ci sono stati corti provenienti dal Kazakistan, dalla Malesia, dalla Costa d'Avorio, Paraguay, eccetera. E quindi è stato veramente bello anche vederne la qualità, che traspare è molto molto alta, insomma, e degli sguardi, delle visioni appunto diverse. A colpirmi di questi paesi è stata appunto la qualità, che risulta veramente evidente e molto molto grande, e anche lo sguardo di diverso, di visione nel raccontare le storie, in cosa si vuole raccontare e in come lo si racconta. Quindi è stata un'esperienza che almeno personalmente ha cresciuto molto e spero insomma possa piacere anche agli spettatori che verranno al festival.
E per quanto riguarda invece la parte dei bambini, anche qui sì. Quanti partecipanti ci sono, un po' anche il parere che hai avuto nel vedere le cose presentate.
Allora, del piccolo festival sono stati selezionati 72 corti provenienti da 32 paesi. Anche qui i paesi più rappresentati, diciamo, sono stati in particolare l'Italia, il Portogallo e la Russia, nuovamente. E invece i paesi, diciamo, di minor tradizione cinematografica che hanno partecipato, ce ne sono stati anche qui diversi. Per esempio l'Armenia, il Nepal, le Filippine, Taiwan, eccetera. Ciò che mi ha colpito in particolare è appunto vedere come bambini molto piccoli, magari alle volte autonomamente, perché per esempio ci sono stati corti realizzati interamente da un bambino da solo che ha realizzato un video, alle volte magari con la famiglia, alle volte con gli amici, a volte anche proprio da soli, oppure hanno partecipato insomma anche le scuole o comunque associazioni che realizzano e che sono volti all'educazione cinematografica per bambini e ragazzi. E in alcuni casi c'è stata anche una coesione nel lavoro tra i bambini e i ragazzi, quindi si sono uniti tutti insieme nonostante siano di fasce d'età differenti. E anche qui quello che mi ha colpito spesso sono corti molto semplici, a volte sia nella storia sia nella realizzazione, però sono comunque efficaci e riescono a trasmettere proprio il proprio punto di vista, il proprio sguardo sulla realtà, sul mondo, su quello che sta accadendo. E non è sempre facile, no, comprendere la visione e ciò che magari anche dal punto di vista psicologico possono vivere. E quindi il fatto che ci sia stata questa grande partecipazione dimostra anche una grande necessità di comunicare e di esprimersi. Forse magari possono aiutare anche i social, non lo so, si vede per esempio con TikTok o queste cose qui, magari hanno aumentato la loro creatività, ecco. Però ho trovato molto interessante questa grande affluenza, insomma.
Il programma dei festival, dei due festival, comprende anche alcuni eventi, ne puoi ricordare qualcuno?
Sì, come precedentemente dicevo, per esempio appunto il concorso in sole 48 ore, poi ci sarà anche la mostra Immagine, che prende avvio da un progetto, da un concorso che si è sviluppato durante l'anno, e appunto il concorso Immagine, che è stato un concorso volto aperto insomma ai licei artistici di Padova, i quali dovevano realizzare un'immagine, l'immagine dell'anno, partendo dal tema dell'esplorazione. Il tema dell'esplorazione è stato scelto un po' perché il cinema è sempre stato, fin dalla sua nascita, uno strumento di esplorazione di mondi diversi. Basti pensare per esempio appunto ai fratelli Lumière, che mandavano i propri operatori in giro per il mondo, mostrando per la prima volta immagini e offrendo la possibilità agli spettatori di viaggiare e di scoprire nuovi luoghi, pur rimanendo seduti dal proprio posto, insomma, al cinema. E poi ci sono appunto sempre stati anche viaggi fantastici inventati, che spaziano magari in mondi appunto inventati oppure nell'universo, andando indietro e avanti nel tempo. E quindi loro appunto, i ragazzi, hanno dovuto creare un'immagine che legasse il festival, un festival cinematografico, con la tematica dell'esplorazione. L'immagine vincitrice è diventata l'immagine dell'anno, che quindi è presente sul nostro sito e sulle locandine, sui social, eccetera. E le grafiche più impattanti, che comunque ci hanno colpito per qualità di rappresentazione, verranno inserite all'interno di una mostra e mostrate, insomma, alla collettività, perché alla fine noi ne abbiamo dovuta scegliere una per rappresentare il festival, ma comunque anche le altre sono state di grande interesse, insomma, e molto ben realizzate, ecco.
Questa mostra dove verrà fatta?
A Ponte San Nicolò, e potrei sbagliarmi, però in teoria, insomma, nella sala, in una sala, penso, a Ponte San Nicolò.
E casomai poi daremo i link per tutti i dettagli.
Esatto.
Ecco, un'altra cosa, vedo che c'è una iniziativa che viene comunicata nei vostri social, adotta un regista. Di cosa si tratta?
Allora, praticamente, siccome appunto abbiamo molti registi, molti autori che hanno partecipato al festival venendo selezionati e vorrebbero venire proprio a Ponte San Nicolò o comunque Padova per assistere al festival, siccome devono già pagare le proprie spese per il viaggio, l'organizzazione, visti, eccetera, abbiamo pensato di offrire loro l'alloggio. Essendo comunque un festival gratuito, a partecipazione gratuita, abbiamo pensato, rifacendoci a un'esperienza già venuta in Europa, di ospitare i registi e gli autori, che siano professionisti o giovani e insegnanti. E quindi, qualora appunto ci fosse qualcuno disponibile ad ospitare, insomma, in famiglia, in maniera molto semplice, ecco, questi autori provenienti da principalmente Italia, Germania, Slovacchia, Grecia, Armenia, Egitto e Giappone, può, insomma, contattarci all'indirizzo info@cortiaponti.it in modo tale da conoscere gli ospiti innanzitutto e avere, insomma, maggiori informazioni a riguardo.
Sì, una cosa molto simpatica e anche molto utile, perché permette la partecipazione ed anche il coinvolgimento della gente comune nella vostra attività.
Esatto.
Dove vengono svolte le proiezioni, sia del grande che del piccolo?
Allora, le proiezioni del grande festival avverranno sempre a Ponte San Nicolò, invece quelle del piccolo festival si svolgeranno appunto nelle scuole, anche di Padova e dintorni, insomma, tutte le scuole che hanno partecipato e hanno aderito al piccolo festival.
Prima dicevi che la partecipazione è gratuita. Per avere informazioni più dettagliate sul programma e sulle località in cui poter accedere alle visioni, quali sono i punti di riferimento?
Allora, potete innanzitutto visionare il sito www.cortiaponte.it e magari iscrivervi alla newsletter. E all'interno dei social di Instagram e Facebook, sempre Corti a Ponte, E per maggiori informazioni magari sempre contattare l'email info@quercheponte.it.
Bene, penso che i nostri ascoltatori abbiano tutte le informazioni, tanto un po' di panoramica per capire quello che possono vedere e poi anche le informazioni utili per contattarvi e per partecipare. Grazie di questa chiacchierata, in bocca al lupo perché anche quest'anno l'edizione risulti con ottimo successo e ci sentiremo più avanti per sentire come è andata e in futuro per vedere le prossime edizioni o le prossime iniziative che avete. Grazie.
Volentieri, grazie a voi per l'ascolto e per l'ospitalità.
Grazie, buona giornata.
Grazie.
Continuiamo con il programma di questa trasmissione Cinema 2 di Radio Cooperativa con alcune informazioni che darò un po' alla rinfusa, anche perché ormai siamo quasi alla fine del tempo dedicatoci. Rimaniamo ancora sul nostro territorio e facciamo un salto a Revine, dove l'associazione che cura il Lago Film Festival sta organizzando per tutto l'anno una serie di eventi di carattere cinematografico e non solo. Nel prossimo weekend, nei prossimi giorni, domani e dopodomani, cioè sabato 4 e domenica 5, ci sarà appunto una serie di eventi chiamato Festival di Primavera, che comprendono attività varie come scambio di vestiti usati, incontro sulla salvaguardia della biodiversità, la presentazione di un libro e un concerto e, per quanto riguarda l'aspetto cinematografico, la proiezione del film L'Orto del Mondo, un film collettivo di Milena Fiore, Paola Piscitelli, Marco Zuina, Alessandro Penta ed altri registi, e saranno presenti due di questi autori, cioè Giovanni Cioni e il regista Marco Zuin. Questo è il programma di sabato, di domani, mentre dopodomani domenica ci saranno visite al parco archeologico con laboratori eccetera eccetera. Il programma lo potete trovare sempre nel sito di revinelago2024.eu, revinelago2024 tutto attaccato.eu. A Padova, invece, domenica 5 maggio, dopodomani alle ore 10:30, continua la rassegna dedicata ai rapporti fra il cinema e la psicoanalisi proposta dal Cook. Domenica 5 maggio, quindi alle ore 10:30, verrà proiettato Sogni di Akira Kurosawa. Sarà accompagnata la proiezione dalla presentazione di Adone Brandalise. La località a Padova è il cinema Multiastra in via Tiziano Aspetti. Come tutti gli altri appuntamenti di questa rassegna, anche questa è a ingresso gratuito. Vi segnalo anche mercoledì 8 maggio alla sera presso il Cinema Esperia la proiezione del film documentario, ma anche con inserti di fiction, dedicato alla figura del personaggio che ha interpretato Maciste da Cabiria in poi nei tempi eroici del cinema muto, che è anche una occasione per ricostruire un'epoca particolarmente interessante del cinema italiano. La proiezione sarà introdotta e commentata dal professor Dennis Lotti dell'Università di Padova. Con questo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto e dà l'appuntamento alla prossima volta. Buona serata a tutti.